Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria andremo ad analizzare alcune voci che, in attesa di avere i primi dati sulle entrate fiscali, dovevano uscire prima della diretta ma non sono ancora arrivati. Ne parlavamo ieri con Gianni Trovati, ma appunto in attesa di questi dati importanti per capire quello che sarà il margine poi di manovra del governo sulla manovra, scusate il gioco di parole, manovra che deve prevedere almeno finanziamenti per 18 miliardi per rifinanziare i provvedimenti presi con la manovra dell'anno scorso per quest'anno, e poi sostanzialmente, visto il taglio di riduzione del deficit che andremo a promettere a Bruxelles, ci vorranno circa altri 7 miliardi di riduzione del deficit, in sostanza 25 miliardi, forse qualcosa di meno. È importante capire quello che sarà il gettito fiscale al di là dell'adesione al concordato preventivo biennale, quella si saprà solo a ottobre, perché l'unico tesoretto, tra virgolette, pessima e brutta parola, arriva proprio dalle entrate fiscali. Abbiamo spiegato già che c'è comunque una stima, potrebbero arrivare a 14 miliardi, diciamo, la stima è già abbastanza certa. Da che cosa? Soprattutto sia dal contrasto all'evasione, ma anche e soprattutto dalla maggiore occupazione, quindi maggiori IRPEF e comunque tasse pagate perché ci sono più occupati. Di questo parleremo, e nello specifico, al di là della parte fiscale, ci occuperemo di sanità. Già l'altro ieri il GIMBE aveva fatto notare che a livello di spesa riguardo al PIL, quindi quanta percentuale del PIL viene destinato in sanità, l'Italia è sotto la media europea ed è anche sotto la media di molti paesi. Noi siamo al 6,2%, la media OCSE del 6,9%, quella europea del 6,8%, la Germania investe il 10% del suo PIL, ma anche la Francia ha una media più alta rispetto al PIL dell'Italia. C'è l'allarme su, da un lato, la sanità pubblica in emergenza, la fuga dei medici, non solo quelli più formati, anche i giovani medici. Nelle strutture nazionali lavorano 101.000 medici, di cui 4.312 specializzati in emergenza-urgenza. Sappiamo che il problema non è solo avere i posti nelle specializzazioni, è che in emergenza e urgenza solo uno su quattro è stato coperto, perché poi i medici scelgono altre professioni, magari dove c'è un maggior guadagno anche nella parte privata, penso a chirurgia plastica, ma non solo, è il caso più citato, e si scappa dal pronto soccorso. Devo dire, è sicuramente un lavoro più stressante. C'è anche, e ne abbiamo parlato molte volte, soprattutto al sud ma non solo, c'è anche un atteggiamento dei pazienti o dei parenti dei pazienti di continua aggressione ai medici, che voglio dire, va andasse a danneggiare solo chi si mette ad aggredire un medico, voglio dire, io sarei per dargli quasi ad aspo, ma no, ovviamente non si può. Cioè, il problema è che crea un danno poi a tutti gli altri potenziali pazienti, perché continua a diminuire il numero di medici interessati a lavorare nel pronto soccorso, comunque nella medicina d'urgenza. Ma oggi parleremo anche e soprattutto delle risorse destinate, visto che c'è un intervento anche del ministro Schillaci su questo. E poi i balneari. Io spero, lo dico con massimo rispetto per la categoria, che sia l'ultima volta che ce ne occupiamo, nel senso che abbiamo parlato non so quante volte dei balneari su due fronti. Da un lato è il canone, che è abbastanza ridicolo, risibile, 3.250 euro di media il canone per l'utilizzo del demanio pubblico con un fatturato medio di 260.000 euro. Però tant'è che lo Stato ha incassato nel 2021 sostanzialmente poco, nemmeno 100 milioni di euro. Però oggi ne parliamo perché sapete che il governo ieri, il Consiglio dei Ministri, ha sospeso sul riordino e anche gli incentivi per riorganizzare la rete di distribuzione dei carburanti, ma invece è arrivata la proposta all'Europa per evitare la procedura di infrazione di andare a gara sulle licenze, del 2027. L'Unione Europea ha detto va bene, abbiamo raggiunto un'intesa comune con l'Italia, quindi l'adozione del decreto legge sulle concessioni balneari è un passo importante e speriamo di chiudere la procedura di infrazione, ma lo faremo soltanto quando la legislazione italiana sarà pienamente in linea con il diritto dell'Unione Europea, quindi deve essere trasformata in realtà. SIB e FIBA sono insoddisfatti del decreto balneari e anche CNA balneari, più ombre che luci. Non è un tema, diciamo, centrale per il paese, però attenzione, come mi scrive qualcuno in maniera ironica, però era un tema molto delicato perché c'era una procedura di infrazione e poi era un tema molto delicato perché bisognava cercare di produrre un testo che evitasse, appunto, ci facesse uscire dalla procedura di infrazione, mettesse a gara ma non creasse anche penalizzazioni. Allora gli indennizzi per i concessionari uscenti saranno a carico di quelli subentranti, invece non sono previste diritto di prelazione a favore di chi è uscente, cioè di chi già gestiva lo stabilimento. Il valore sarà stabilito sulla base di una perizia asseverata, dovrebbe essere pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi 5 anni. E poi ci dovrà essere un decreto ministeriale che dovrà stabilire un adeguamento dei canoni, che in caso di mancata adozione del provvedimento verranno comunque aumentati del 10%. Sono due cose diverse: un conto è mettere a gara una concessione, altra cosa è aumentare il canone, quello lo puoi fare anche senza mettere a gara. Ai sindaci verrà data la facoltà di anticipare le procedure motivando la decisione, e poi andremo a fare e poi verranno fatte le gare che verranno valutate, per esempio il fatto di essere stato titolare nei 5 anni precedenti di una concessione come prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio familiare, l'esperienza tecnica e professionale in attività comparabili, il numero di lavoratori che l'offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente, il numero di concessioni di cui è già titolare nel territorio concedente, penalizzando i plurilicenziatari per tutelare le piccole imprese, e la corrispondenza degli impianti e delle tradizioni locali, l'offerta di servizi che vanno a valorizzare le specificità del territorio. Vabbè, non è che adesso tutti gli stabilimenti balneari vadano a valorizzare le specificità del territorio. Voglio dire, fritto misto è una specialità del territorio, sì, vabbè, ho capito, ma non è su questo. Ho capito cosa si intende dire. È interessante anche, a mio avviso, soprattutto il fatto che vengano penalizzati i plurilicenziatari. Perché? Perché una delle critiche mosse dai balneari è: attenzione, si rischia di distruggere una piccola impresa familiare, a conduzione familiare, a favore delle molte volte evocate multinazionali. Quell'elemento andrebbe a penalizzare chi ha già altre concessioni, quindi più che la multinazionale, magari un'impresa che gestisce già in quel territorio diversi stabilimenti. Comunque di questo parleremo, perché spero appunto che sia l'ultima volta, anche se, ripeto, non sono contenti i balneari nelle varie sigle sindacali. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e anche sul canale 246 del Digitale Terrestre. Oh. mi scrive un ascoltatore, ma chi ti ha detto che i medici e gli infermieri siano sempre innocenti? No, guardi, io non ho detto che i medici e gli infermieri non sbaglino, ci sono infatti anche procedimenti di dimissioni dall'ospedale che poi ahimè finiscono in tragedia, ci sono inchieste, ma io ho detto solo che chi entra in un pronto soccorso e si mette ad aggredire anche verbalmente, perché la violenza può essere anche verbale, un medico e un infermiere sbaglia e basta, e andrebbe, c'è la legge, però attenzione, poi questa è una ricaduta per tutti gli altri, perché se già è un lavoro che offre molto più stress e quello burnout più di altri, se poi hai anche rischi aggressione, poi arrivi tu che non hai mai aggredito nessuno e il pronto soccorso e senza infermieri e medici. Questo ho detto, e ha sempre torto chi aggredisce sia verbalmente che a maggior ragione fisicamente un medico o un infermiere nel pronto soccorso. Ma che ragionamento è? Ancora, va bene, vediamo, vedo altri messaggi, sono ne darò conto più avanti. Andiamo come sempre con i mercati finanziari in apertura. Allora, oggi la giornata è abbastanza dimenticabile, nel senso che non ha grandissimi spunti. C'è un indice ISM servizi negli Stati Uniti superiore alle attese, l'occupazione negli Stati Uniti è cresciuta meno delle stime, la Federal Reserve ha detto che i prezzi e i salari crescono in modo moderato. Da questo punto di vista, cioè, si va verso il taglio dei tassi. Comunque, anche in America, più 0,20% Milano, Londra è invariata, Parigi a meno 0,60, Francoforte più 0,16. Su Parigi pesano anche le tensioni politiche, adesso ci arriviamo dopo l'incarico dato da Macron a Barnier. Però, dicevo, sui titoli nel frattempo, tra l'altro vedo anche sotto pressione US Steel in America, vola Tesla a Wall Street, ma Milano tiene un po' meglio di altri con le utilities e anche con Telecom più 1,90, come Enel, ERG più 1,80, Unipol più 1,5, A2A più 1,40, Terna più 1,40, Monte dei Paschi più 1,35, come Snam, Italgas più 1,30, come Intesa San Paolo e generali più 1%. Invece male di nuovo il lusso, Brunello Cucinelli meno 4,30%, ancora Ferrari meno 2,20, Moncler meno 1,90%, poi sul fronte auto non c'è tregua, Stellando per gli ultimi dati, Stellantis meno 1,5, usciti dall'auto Tenaris meno 1,40, ricordati meno 1,20, Saipem meno 1, Estima Electronics pure, e Prismian perde lo 0,90%. Euro su dollaro sempre fermo a 1,10, il rapporto di cambio. Andiamo sul gas e petrolio. Allora, il gas, il petrolio è un po' in risalita oggi, ma sempre su livelli bassi, bassi rispetto a quelli degli ultimi mesi, $70 il barile il WTI, 73 il Brent. I prezzi continuano a scendere sulla rete, ieri benzina 1,793 al litro in modalità self ovviamente, e gasolio 1,669. Il gas è a 36 euro ad Amsterdam, un anno fa era a 50, il prezzo dell'elettricità è a 140, il PUN un anno fa era a 104. Poi interessante sul fronte della politica economica internazionale la continua campagna d'Africa che la Cina porta avanti da 15 anni. Facciamo anche alcuni approfondimenti anni fa, perché c'è stato il forum ed è in corso il forum sulla cooperazione Cina-Africa, è in corso a Pechino, il piano d'azione 2025-2027, E Xi Jinping dice: Cina e Africa per una voce del sud del mondo più forte, i legami tra Cina e Africa sono al punto più alto della loro storia, siamo pronti a partnership per tutte le stagioni. E la Cina metterà a disposizione dell'Africa nei prossimi 3 anni finanziamenti per 50 miliardi di dollari per nuovi piani per favorire la modernizzazione. E come ricorda giustamente Alberto Magnani sul Sole 24 Ore di ieri, la Cina rappresenta il primo partner commerciale per i governi africani, un interscambio è volato sopra i 282 miliardi nel 2023. I creditori cinesi, spesso lo Stato, hanno concesso fra il 2000 e il 2023 1300 prestiti a 49 governi, sono 182 miliardi di equivalenti di dollari americani. Ma non è una novità, sappiamo, è un'evoluzione, casomai i primi accordi erano molto brutali, un cambio di infrastrutture, venivano garantiti per esempio i diritti di pesca, mi ricordo l'accordo Kenya-Cina. I cinesi facevano infrastruttura, tipicamente ponte, dighe e strade, in cambio avevano il diritto allo sfruttamento delle risorse ittiche. Adesso sono un po' più evoluti e soprattutto sono palesemente uno strumento di politica estera. Andiamo sull'Europa, ho già detto di Macron che ha nominato Michel Barnier nuovo premier della Francia. Barnier, ce lo ricordiamo, era il commissario europeo per gestire la Brexit, quella lunghissima e difficile trattativa. Mélenchon, leader di France Insoumise, ha detto sono elezioni rubate. Von der Leyen ha detto congratulazioni, Barnier ha a cuore l'Europa e la Francia. Veniamo all'Italia, dunque la Confcommercio fa notare che il cosiddetto Misery Index, quindi l'indice sul disagio sociale, a luglio ha toccato i 10,4 punti tornando sui livelli di luglio 2007, cioè i minimi da sempre. Questo grazie al ridimensionamento dell'inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto. E quindi beni ad alta frequenza d'acquisto, quelli che non puoi, come spiegano sempre, non acquistare e soprattutto che devi acquistare frequentemente, alimentari, igiene personale, pulizia della casa e quant'altro, hanno adesso un'inflazione all'1,8%. Questo è chiaro, lo dico a chi mi ha scritto anche in questi giorni, è chiaro che gli incrementi degli anni scorsi te li sei già beccati. Io non ho mai visto nella mia carriera professionale prezzi calare a livello nominale, in alcuni casi sì con le promozioni che de facto fanno calare il prezzo, o in alcuni settori, quello che citiamo sempre, l'elettronica da consumo, dove l'innovazione tecnologica e l'aumento della produttività ha portato anche a cali a livello nominale, quindi non solo a livello post inflazione ma anche proprio come valore nominale. In realtà quello che succede di solito è che una volta che i prezzi sono saliti tendono a stare lì, magari appunto un po' di calo lo puoi avere sulle offerte promozionali, di fatto poi i prezzi, quando l'inflazione c'è, si tendono a non muoversi più e tu lentamente recuperi il potere d'acquisto. Dico lentamente perché lo fai con rinnovi contrattuali collettivi, con accordi individuali o perché aumenti, se sei un libero professionista, il tuo tariffario, se non l'hai già fatto, ma è più graduale il recupero rispetto alla fiammata. Sempre sul Sole 24 Ore, ma di oggi, cito un'analisi molto interessante perché da questo punto di vista è un'analisi sull'occupazione femminile e occupazione femminile e anche tasso di fecondità, perché spesso si dice l'Italia fa pochi figli, siamo usciti sotto i 400.000 perché sono cambiati i modelli sociali, ed è sicuramente vero, e le donne lavorano di più, come se con questo cortocircuito mentale anche un pochino fascista, da dire, beh, se le donne stessero più a casa, no? Oro la patria e figli la patria, farebbero più figli. In realtà tutti i dati statistici, sia a livello europeo, ti dimostrano che là dove c'è maggiore ricchezza, nei paesi occidentali, non stiamo parlando di economie in via di sviluppo, là dove c'è maggiore ricchezza c'è anche maggiore propensione a fare figli, perché dove sono più occupate le donne, evidentemente il calcolo che si fa, chiaro che deve avere anche un welfare, il calcolo che si fa è che riesce a reggere di più i costi di una famiglia. E l'analisi da questo punto di vista è assolutamente interessante, perché noi abbiamo un'occupazione femminile del 52,7% nei primi tre mesi dell'anno. Il lavoro a tempo parziale è molto più diffuso tra le donne che tra gli uomini, 49% contro il 26%. Ora, all'aumentare dei livelli di occupazione femminile aumenta anche la fecondità, i tassi di fecondità più elevati in Italia si osservano nelle aree con maggiore percentuale di donne occupate, ad esempio le province di Bolzano, Trento e l'Emilia Romagna. E sempre Rita Maria Testa continua, lì appunto Bolzano, Trento e Emilia Romagna hanno alti tassi di fecondità. Le regioni come Sardegna, Basilicata e Molise, dove c'è una bassa fecondità, molto più bassa, si va dall'1,28 di Trento all'1,22 dell'Emilia Romagna, si scende, si crolla in Sardegna allo 0,91, in Basilicata all'1,08 e in Molise all'1,10. Beh, sono anche le regioni dove c'è la minor percentuale di donne occupate, 49% in Sardegna, 42% in Basilicata e 46% in Molise. No, lo dico perché delle volte il ragionamento puramente intuitivo ti porta a conseguenze errate, così come era puramente intuitivo che fosse il sole a girare attorno alla terra, no? Lo dico perché in un periodo di ripassi, ecco, anche in questo caso dire le donne fanno meno figli perché hanno lavoro, perché c'è la carriera, perché hanno meno tempo, perché non possono dedicarsi ai figli, va contro tutti i rilievi statistici. E questo, lo dico, si può estendere anche nel resto d'Europa, andate a vedere i tassi che ci sono in Francia o nel nord Europa. Poi ci devi mettere anche tutto welfare, l'abbiamo detto molte volte, la Francia ha tutto e anche la Germania ha tutto un percorso di accompagnamento del nascituro, da quando nasce, da sta per nascere, nasce, poi con le varie esigenze, i permessi parentali, ma anche gli aiuti a seconda dell'età di sviluppo del bambino o della bambina. Però ecco, leviamo dallo stereotipo che il problema è il tasso di occupazione femminile, è l'opposto. Allora, adesso vado sul metro pubblicità, però voglio rispondere a un genio che mi dice: hai il raffreddorino? Sì, piovuto, credo freddo, ma la punturina non ti doveva proteggere da tutto? Immagino si riferisca al vaccino, e vedo che lei, la dimostrazione è che forse qualche effetto può averlo avuto. Poi quanto alla punturina avrei anche un'idea, ma la tengo per me, e invece vado sul meteo e la pubblicità. Forse non si è accorto che c'è stato un leggerissimo maltempo nel nord, ma è chiaro che il tema suo è la punturina. Ah, bene, meteo.
Focus Economia.
minuti, vedo molti interessi di alcuni ascoltatori sul mio stato di salute, voglio rassicurare tutti, ho preso un po' di freddo, uno mi dice: guardi, non c'entra, non hai maltempo, sei tu che sei una mezza pippa. Va bene, può essere questo. No, questo non posso obiettare nulla. Allora, tenderei a andare avanti con l'economia, se me lo consentite. Allora, ieri con Gianni Trovati ci eravamo lasciati con un consiglio dei ministri che era appena iniziato e doveva dare via soprattutto alla riforma, via libera alla riforma della rete di distribuzione dei carburanti, ma c'erano state moltissime proteste, minacce anche dei sindacati. Infatti il governo ha deciso di sospendere, o meglio di prendersi altro tempo per riorganizzare il settore. Invece ha dato via libera alla riforma delle concessioni balneari. Siccome ho uno dei sindacati dei balneari alle 18:15 ospite, adesso non vorrei concentrarmi su questo, ma vorrei capire invece se sta arrivando o no l'aggiornamento delle entrate tributarie. E c'è praticamente Gianni Trovati che è lì in attesa di vedere se arriva l'aggiornamento o no. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
È arrivato l'aggiornamento?
Ancora no, ma siamo fiduciosi perché deve arrivare a breve.
Allora, intanto quello che sappiamo è che c'è stato nei primi sei mesi dell'anno un aumento del 4% a 10 miliardi delle entrate tributarie, che è importante perché è quasi il doppio di quello stimato dal governo nel documento economico finanziario di aprile. Questo è dovuto intanto a che cosa? Un po' di contrasto all'evasione, ma se ho ben capito soprattutto i dati positivi sull'occupazione dell'anno scorso.
Allora, è dovuto a due ordini di fattori che è importante distinguere anche per capire quante di questa corsa delle entrate si replicherà l'anno prossimo, che è l'anno fondamentale per la manovra. Il primo fattore è determinato dall'aumento costante della base occupazionale, che naturalmente più occupazione uguale più stipendi uguale più aumenta le entrate tributarie.
Certo.
Questo è il fattore più importante, più positivo e anche più, come dire, rassicurante ai fini della manovra dell'anno prossimo, perché è verosimile, insomma, salvo ipotesi al momento dell'irrealtà, che questa base occupazionale prosegua e peraltro, essendo un trend abbastanza consolidato nel tempo, nel senso che sta aumentando da molto tempo, potrebbe incrementare ancora e quindi riflettersi in maniera ancora più positiva sulle entrate anche del prossimo e dei prossimi anni, perché noi guardiamo al prossimo, dura 7 anni. L'altra componente è legata a fattori più congiunturali, che pure sono importanti. In particolar modo è quadruplicato rispetto allo scorso anno il gettito delle imposte sostitutive sulle banche, perché la tassazione straordinaria sugli extra profitti non ha portato neanche un euro nelle casse dello Stato, per come è stata costruita. Però, come dire, tutto il dibattito su quella imposta si era dimenticato che poi sui profitti delle banche, come delle altre imprese, ci sono le imposte ordinarie. Quando crescono i profitti, crescono anche i gettiti delle imposte, che normalmente sono, diciamo, calcolate in percentuale, come accade appunto alle ritenute, e questo ha portato 3-4 miliardi in più rispetto all'anno scorso, e naturalmente è un fattore che però non è che si riproduce nel tempo in modo immutato, dal momento che le imposte sono aumentate per i margini di interesse sono aumentati.
Sì, diciamo l'anno prossimo difficilmente, con un taglio dei tassi già attuato in piccola parte.
Visti i ritmi dei tagli dei tassi e vista la situazione, probabilmente il gettito rimarrà comunque alto, ma non così alto come quello che abbiamo.
E poi il raffronto di interesse, cioè, perché non avrai un più, avrai un'invarianza l'anno prossimo.
Un'invarianza o un meno rispetto a quest'anno eccezionale, ma che comunque ti mantiene a livelli molto più alti degli anni ordinari.
Allora Gianni, facciamo un ragionamento in attesa
più
dell'agenzia, che non sta arrivando, però io devo andare avanti, non so come dire. Se nei primi sei mesi il gettito è stato di circa 10 miliardi, quindi quasi il doppio rispetto a quello, il gettito in più, e quindi rispetto a quello previsto dal DEF, possiamo dire che a fine anno potrebbe arrivare intorno ai 20 miliardi e quindi più di 10 miliardi in più rispetto a quanto atteso?
Beh, a fine anno direi che, come dire, l'ordine di grandezza è verosimile. Naturalmente non tutti questi 20 miliardi ipotetici, diciamo, di gettito in più rispetto alle attese si tradurranno in 20 miliardi in più, sempre delle attese, anche nell'anno prossimo. In questo caso le attese sono importanti, perché le attese sono i saldi tendenziali di finanza pubblica, cioè quello che noi abbiamo già detto.
Sì,
che
però se io fossi il ministro Giorgetti potrei dirti primum vivere, quindi intanto riesco a rifinanziare.
No, ma non c'è dubbio, questo può migliorare i saldi di quest'anno e può creare fiscali per anticipare per decreto alcune spese, come è accaduto l'anno scorso peraltro, in modo tale che sgravi la manovra di una serie di interventi nel limite del possibile.
Adesso vengo alla domanda più complicata, perché poi devo parlare con Marzio Bartoloni anche della sanità, perché noi abbiamo calcolato, voi avete calcolato molto bene su Sole 24 Ore, più o meno 18 miliardi quello che costa rifinanziare tutte le misure. Bonus mamme con due figli costa 370 milioni, detassazione dei premi di risultato 830, i sostegni ai indigenti 650, il taglio di un'aliquota, l'accoppiamento aliquota IRPEF vale 615, poi il grosso sono 10 miliardi e 800 milioni, taglio del cuneo contributivo fino, ricorderete, con diversi tagli a seconda della fascia di reddito, e sostegno investimenti alle zone economiche speciali al sud soprattutto 1 miliardo e 900 milioni, poi c'è un altro miliardo di missioni internazionali. Il tutto vale 18 miliardi. Se, come dovrebbe essere, il governo si impegnerà, se vedremo poi la trattativa, a ridurre di circa 7 miliardi il deficit, e quindi la spesa all'anno, fa 25 miliardi. Ora, se tu avessi anche 10 miliardi in più di quello che tu avevi atteso, per carità, ballano a casa mia sempre 5-6 miliardi, ho capito bene?
Beh, un po' di coperture andranno trovate, nel senso che va bene, le entrate sono belle, sono importanti, però di solito le misure di finanza pubblica tendenzialmente andrebbero coperte, anche se in Italia non con questo governo, dico in generale siamo abituati a fare altro. Siamo abituati a fare altro che ora non si può più fare, deficit, gli scostamenti, che al momento sono complicate da fare. Sicuramente ci saranno interventi, per esempio sulle tax expenditure, per esempio su alcune spese dei ministeri e così via, per cercare di chiudere la quadra di una manovra che comunque non sarà enorme, perché appunto si dovrebbe fermare intorno ai 24
miliardi. E c'è già un'ipotesi, perché tu citavi le tax expenditure, ma di dove poter tagliare?
Le ipotesi esistono da molti anni e in particolare vedono o una ulteriore limatura, però andrebbe con delle soglie di reddito per la fruizione piena delle esenzioni, oppure un taglio lineare, per esempio delle percentuali, al momento sono sempre classicamente fissate al 19% degli sconti. Le ipotesi tecniche sono più di 12-13 anni che vengono studiate puntualmente al MEF, lì bisognerà incrociare la scelta politica con il numero dei miliardi da trovare per quella via.
Senti, un ultimo aggiornamento, ne abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa quando era circolata l'ipotesi di allungare le finestre per chi vuole andare in pensione da 3 a 7 mesi, giusto? Alberto Brambilla dai nostri microfoni ha detto: beh ragazzi, però chi è già arrivato a quell'età e ha lavorato 42 anni, allungargliela di 7 mesi la finestra da 3 a 7 significa lasciare queste persone in un limbo, un limbo che poi diventa lungo, perché non è un limbo di una settimana, di 3 settimane. Ecco, mi sembra che quell'ipotesi sia che portava un risparmio di 1 miliardo sia tramontata, o secondo te si sta ancora ragionando sulle le varie quote 103, non tanto opzione donna, ma insomma quote 103, prego.
No, pare quell'ipotesi tramontata, anche perché è un risparmio di cassa, ma non strutturale, perché poi giustamente queste persone in pensione prima o poi le devi mandare, quindi non c'è dubbio che tu la pensione gliela debba pagare, mentre qui servono risparmi strutturali. Si sta ragionando ancora su quale architettura dell'indicizzazione delle pensioni, cioè dell'aggancio all'inflazione, fare anche per gli anni prossimi. Anche qui però l'inflazione si è molto ridotta e quindi anche il peso finanziario delle misure che tu puoi fare tramite stretta l'indicizzazione si riduce drasticamente rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso.
Sì, perché quando avevi un'inflazione alta potevi giocare, brutto dirlo, sull'adeguamento all'inflazione e risparmiare, ma quando l'inflazione ormai va all'1,8 giochi molto poco con quelle percentuali, cioè, quindi...
oppure devi fare una stretta molto più pesante, ma lo dico io come ipotesi,
no,
matematica,
ma non, diciamo. Ma non mi sembra, cioè, non ho visto nessuno, non ho visto nessuno, sì, chiaro, o invece che dall'1 indicizzarle all'1 8 le indicizzi allo 0 1, o se no il risparmio,
chiaro,
è molto molto basso, ma chiaramente non c'è nessuna agenzia né nessuna dichiarazione in tal senso, lo dico agli ascoltatori prima di che scrivano. C'è poi il tema della su cui oggi apre il Sole 24 Ore, della spesa sanitaria, e attenzione, qualcuno mi dice: ma lei le percentuali non calcolano anche il contributo delle assicurazioni private? Ragazzi, io prendo la spesa sanitaria dei governi e il GIMBE ci dice che la media dei paesi OCSE è quasi del 7% del PIL, in Italia è al 6,2% del PIL. La media dei paesi europei vale il 6,8, noi siamo al 6,2 di tutti i paesi europei, perché se poi guardi la Germania siamo al 10% del PIL, e la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia l'anno scorso è stata pari a $3,574 contro una media dei paesi europei di $4,470. Quindi quasi $900 di differenza pro capite, però siccome poi ogni paese magari ha costi della vita diversa, uno mi potrebbe dire: certo, $900 sono una cosa, sono in Grecia, una cosa sono in Norvegia, ecco perché guardiamo anche il dato della spesa sul PIL complessivo del paese. E perché ne parliamo? Perché è intervenuto oggi anche il ministro Schillaci su questo, e perché c'è un piano in manovra per assumere 30.000 tra medici e infermieri. Nel ringraziare Gianni Trovati lancio il traffico e poi torniamo su questo tema.
Focus Economia.
Substitution non solo perché vanno in pensione molti medici, ma anche perché ne servono di più medici e infermieri. 30.000 assunzioni, di cui 8-9.000 dovrebbero riguardare i medici, il resto è il personale infermieristico. E poi un'altra misura anch'essa da inserire in legge di bilancio: detassazione con una flat tax al 15% delle indennità di specificità che hanno medici e infermieri. Nella struttura del Servizio Sanitario Nazionale lavorano circa 101.000 medici, di cui 4.312 specializzati in emergenza e urgenza. Perché ritorno sul tema? Perché l'anno scorso dei posti messi a bando, mentre in alcune specialità, l'ho già detto in apertura, chirurgia plastica, ma anche altre, ginecologie, in cui è inutile girarci attorno, tu hai anche la prospettiva di poter lavorare nel privato, sono reparti leggermente più tranquilli. I bandi per la medicina, per le specializzazioni in emergenza e urgenza, sono stati coperti solo 1 su 4. Comunque il ministro Schillaci ha detto: la priorità sono le assunzioni nella sanità.
Abbiamo avuto un incontro con il ministro Giorgetti fine luglio, primi di agosto. Quello che posso dire è che l'attenzione del Ministero è legata soprattutto quest'anno sul personale sanitario. Noi vogliamo che ci siano fondi per assumere più personale sanitario e vogliamo che il personale che lavora nel sistema sanitario nazionale venga pagato meglio. I fondi ci sono, ragazzi, ma ancora non siamo entrati nel dettaglio. Io quello che a me interessa è che vengano assunto nuovo personale e che chi lavora nel sistema sanitario nazionale sia gratificato meglio dal punto di vista economico. È chiaro che vorremmo avere un piano per assumere più medici, anche perché ci sarà nei prossimi anni, come sapete, una gobba pensionistica, e quindi è importante avere personale nuovo.
Allora, Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ora tu hai scritto, adesso non era che è l'apertura del giornale oggi, 30.000, però ascoltare Schillaci oggi mette un po' le mani avanti, dice ancora le cifre non le ho, datemi tempo, il ministro Giorgetti è d'accordo sull'importanza, noi vogliamo pagarli meglio, gratificare di più e assumere di più. Come nasce sta cifra di 30.000?
Diciamo che le sue sono cautele d'obbligo alla vigilia di ogni manovra, perché ovviamente adesso comincia la fase forse quella no, di maggiori pressioni da tutti i ministeri per avere le
l'assalto
risorse.
L'assalto alla diligenza, come si
esatto,
chiamava una volta.
Esatto, però diciamo che devo dire Schillaci, secondo me oggi in queste parole un po' generiche ha mostrato anche un po' di, come dire, cauto ottimismo sulle risorse, perché come ha detto anche la Premier Meloni, la sanità, sulla sanità si investirà in questa manovra, credo che sia d'obbligo, il problema ovviamente è il quanto, e questo piano di cui oggi racconto sul giornale, che mi è stato diciamo raccontato da alcune fonti al Ministero, è un piano che vale oltre 1 miliardo, spalmato in 3 anni, perché dovrebbe appunto puntare almeno a una dote di 7-8 mila medici, il resto soprattutto infermieri, di cui forse c'è la carenza più grave.
Allora, le dichiarazioni del ministro Schillaci, lui le ha rese nel corso del lancio della campagna Noi Salviamo Vite, presentata appunto dal Ministero della Salute per promuovere il valore delle scuole di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza. E ha detto Schillaci, la medicina d'urgenza è la più trasversale tra tutte le specialità in cui si impara a salvare vite, non che gli altri non le salvino, ma insomma lì è... Ora abbiamo avuto 2 infermieri che si sono suicidati a Palermo, ma poi c'è stata un'aggressione a Foggia di nuovo, il paziente è mancato durante l'intervento chirurgico, i parenti hanno aggredito i medici, ma questi sono solo gli ultimi casi. E poi abbiamo ricordato le parole del ministro, cioè attenzione, l'anno scorso va bene aprire e finanziare le scuole di specialità, se poi però solo un posto su 4 viene coperto lì si crea una carenza. L'anno scorso si sono registrati, Marzio, 1.200.000 accessi in più al pronto soccorso rispetto al 2022. Ora, siccome il Covid mi sembrava che fosse già tramontato in larga parte, perché nel 2023 sul 2022, tra l'altro molti di questi erano del tutto, sono domande inappropriate, come si chiamano in gergo. Quindi c'è, a mio avviso, un problema di numeri, di carenza, di pochi specializzandi, c'è anche un problema di troppe persone che vanno nel pronto soccorso. E lì non andrebbe rafforzata anche la cosiddetta medicina di base, cioè prima di andare, poi c'è quello che è ovviamente patologicamente pensa di avere tutte le malattie del mondo, è un ipocondriaco e vabbè ci va comunque. Ma come mai un accesso così alto in un anno obiettivamente post-Covid 2023?
Diciamo, le cose che hai detto te mettono in fila forse tutti i mali endemici che si trascinano ormai da anni, direi, emersi ben chiaramente con il Covid. Allora, innanzitutto c'è un problema, quello per quanto riguarda le specializzazioni mediche, soprattutto in pronto soccorso, la cosiddetta medicina d'emergenza, che purtroppo oggi anche il lavoro di medico non è più così attrattivo, soprattutto andare a lavorare in pronto soccorso, ma ci sono altre specialità mediche che non riempiono tutte le borse, ma pensate che metà delle borse di specializzazione in chirurgia, cioè oggi anche i giovani non vogliono fare più i chirurghi. Questo per un problema di attrattività del mestiere del medico e soprattutto dell'infermiere, che in corsia soffrono anche aggressioni. L'altra questione dell'accesso al pronto soccorso è legata a, diciamo, questa carenza ormai ventennale. Vi ricorderete che diciamo 15-20 anni fa si è detto c'erano troppi ospedali, soprattutto quelli piccoli, sono stati chiusi tanti piccoli ospedali e si è detto perché si doveva potenziare la cosiddetta appunto sanità del territorio, che non sono soltanto i medici di famiglia, ma per esempio il PNRR investe oltre 7 miliardi in...
Allora facciamo una cosa, perché questo è un tema delicatissimo, Marzio, perché ci stavo arrivando anch'io, cioè, il PNRR, e poi ho visto molte regioni annunciare e vorrei capire a che punto siamo anche dopo il Covid. Abbiamo visto per esempio cosa è successo in Veneto in senso virtuoso rispetto alla Lombardia in senso vizioso, da dove c'era maggior presidio del territorio. Adesso non voglio tornare su quelle polemiche, anche se sono agli atti, però insomma, si è capito che il modello di eccessivamente accentrato può avere dei problemi, gestisci dei reparti di grandissima eccellenza, però poi quando hai fenomeni sul territorio e non hai delle strutture, non solo i medici di base come dicevi tu, questo crea dei grossi problemi. Ora vorrei capire, dopo il GR24, a che punto siamo sia come risorse in finanziaria, perché a me sembra invece di vedere che la finanziaria andrà molto su carenza di medici e di infermieri e detassazione, magari lasciare qualcosa di più in busta paga. Ho letto meno sulla medicina del territorio, ma soprattutto a che punto siamo anche sul PNRR, perché uno può dire vabbè, il governo non mette i soldi in finanziaria perché ci sono su quel capitolo i soldi del PNRR. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, moltissimi messaggi sulla medicina di base, che vuol dire sì il medico di base, ma anche medicina del territorio. Il tema, lo ricordo, è alla luce di quanto dichiarato il ministro Schillaci, scrive oggi sulle 24 ore che il governo in finanziaria vuole arrivare a 30.000 assunzioni tra infermieri e medici, di cui 8-9.000 medici e il resto personale infermieristico. E alla luce però dell'allarme lanciato sulla carenza di iscrizioni alla specializzazione in medicina d'urgenza, emergenza-urgenza, oggi ha lanciato un'iniziativa il ministro Schillaci con la campagna Noi Salviamo Vite, dove è stato coperto un posto su 4 l'anno scorso di quelli offerti. A fronte di questo c'è delle aggressioni, io ho detto come provocazione darei la DASPO ai parenti, a tutti quelli che aggrediscono i medici sia verbalmente a maggior ragione fisicamente. È chiaro che non si può, perché tu devi garantire il servizio sanitario a tutti, però, e poi c'è comunque la legge. Ma detto questo, a fronte di questa difficoltà, l'anno scorso ci sono stati 1.200.000 accessi in più nel pronto soccorso, e ripeto, non si può parlare di effetto Covid in questo caso, perché parliamo del 2023 sul 2022. In alcuni casi domande inappropriate, alcuni mi scrivono guardi che sono soprattutto anziani ed extracomunitari nel pronto soccorso. Adesso gli anziani sono tanti, forse hanno anche più motivo, ma per carità, non mi sembra che il problema si ponga su 1.200.000 accessi in più. Altri scrivono ci vuole un gran coraggio, quasi un atto di eroismo a fare la specializzazione in medicina di urgenza, emergenza urgenza, visto poi quello che è il lavoro, e per carità. Per quello che vedo, ho visto varie novità anche sul fronte prenotazioni, però vorrei appunto girare la domanda a Marzio Bartoloni, perché dicevamo prima del GR24, il governo può anche dire va bene, in manovra finanziaria metto i soldi, così di questo stiamo parlando, per le nuove assunzioni, per pagare un po' di più gli straordinari, e avevo visto che c'era anche, ne scrivi tu, la detassazione con flat tax al 15% delle indennità di specificità che hanno medici e infermieri, e lascio fare il resto al PNRR, perché il PNRR ha delle voci anche proprio sulla medicina del territorio. A che punto siamo lì, Marzio?
Ma diciamo che siamo forse neanche a metà percorso, ma insomma ci sono tantissime incognite. E questo perché, diciamo, dei 7 miliardi che sono stanziati per la cosiddetta sanità del territorio, ce ne stanno circa uno per la telemedicina, siamo ancora all'inizio lì, un altro 1,5 miliardi per esempio per le cure domiciliari, cioè per portare l'assistenza a casa, e poi il resto soprattutto per aprire queste nuove strutture, le case di comunità che qualcuno magari avrà cominciato, certo, a sentire, gli ospedali di comunità. E al momento, diciamo, dagli ultimi monitoraggi, per esempio le case di comunità ne sono previste circa 1.300, al momento siamo a un quarto delle aperture, però già dai primi dati emerge secondo me un problema enorme, che è sempre lo stesso,
e manca le persone, fammi indovinare.
Manca il personale, cioè, esatto, bravissimo, cioè, si
tu fai la struttura muri, ma non c'è le persone a metterci dentro, certo.
Non ci sono, anche perché una delle questioni ancora aperte che si trascina addirittura dal governo Draghi, quando il famoso discorso in cui si dimetteva il Parlamento e chiedeva più tempo, diceva tra le riforme che dobbiamo fare c'è quella della medicina di famiglia, cioè i medici di famiglia che oggi lavorano nei loro studi con orari molto flessibili. Allora il governo, proprio in vista del PNRR, aveva studiato una norma che prevedeva l'obbligo per i medici di famiglia di trascorrere un certo determinato monte d'ore dentro queste nuove strutture, dove si dovrà fare appunto prime diagnosi e tanta prevenzione. Da allora quella norma è rimasta nei cassetti e tuttora non si capisce bene chi dovrebbe lavorare dentro queste case di comunità. Sicuramente servono figure mediche, anche medici di famiglia, infermieri, che non si trovano, perché l'altra incognita enorme della sanità, anche per questo piano di assunzioni in manovra, è che già oggi molti concorsi, bandi di concorso nelle regioni vanno deserti o in parte deserti, proprio per la poca attrattività, soprattutto per certe tipologie di mestiere, come appunto lavorare in pronto soccorso, anche fare l'infermiere, che ha uno stipendio di partenza di 1.700 euro, che a fine carriera diventa circa 1.900-2.000. Che
sì, il problema non è, sommato, non è lo stipendio di partenza, che poi non si muove, diciamo, da tutta questo stipendio.
Esatto, non ci sono percorsi di carriera.
Infatti
proprio...
vediamo anche un esodo, un più 10%, leggevo, di personale medico e infermieristico che va all'estero, nel senso, ma non... cioè, dopo che si è formato, esatto, in Italia, che questo è il danno, oltre che è la beffa oltre che il danno.
No, ma tra l'altro l'altro dato forse eclatante che riguarda i test, perché pure per fare le lauree nelle professioni sanitarie come quella infermieristica bisogna fare una sorta di selezione, un test di selezione come quello per medicina. Quest'anno il test mi pare che sia stato proprio stamattina, quest'anno si è presentato un candidato per ogni posto, cioè era un bando per la laurea in infermieristica, una laurea triennale, 20.000 posti, si sono presentati 20.000 candidati, non era mai accaduto, in passato erano il doppio e il triplo i candidati, perché poi a questi test di selezione non tutti passano e molti abbandonano, quindi neanche le università formano sufficienti professionisti per queste assunzioni.
Sì, questo hai detto, qui, ecco perché poi bisogna portare a aumentare il numero, sperando che arrivi là dove più servono, perché poi il PNRR ti dà i soldi, in questo caso, per fare le infrastrutture vanno riempite. Comunque, grazie a Marzo Bartoloni, speriamo che almeno si arrivi a trovare risorse per i 30.000 tra infermieri e medici in più. A proposito di risorse, è finalmente arrivato il dato sulle entrate nei primi 7 mesi, sono 19 miliardi in più rispetto ai primi 7 mesi del 2023, più 6,2%, e quindi si conferma il trend, è più o meno il doppio di quanto il Ministero non si attendesse, quindi siamo a 8-9 miliardi in più rispetto a quanto non previsto nel documento economico finanziario, un più 6%, quindi anche andando su luglio. Andiamo, l'aumento è di 14 miliardi per le imposte dirette, e imposte dirette invece 5 miliardi in più. Andiamo sul traffico, possiamo anche saltarlo. Allora, nel ringraziare Marzio Bartoloni, passo all'ultimo tema, e non riguarda la struttura sanitaria del paese, ma riguarda il decreto varato ieri dal governo che ha, diciamo, trovato il plauso di Bruxelles, perché Bruxelles stessa ha detto bene Roma sui balneari, ora aspettiamo che però la riforma diventi realtà prima di sospendere ed eliminare del tutto la procedura di infrazione sui balneari. Non sono soddisfatte le associazioni di categoria, però voglio prima ricordare che cosa preveda questo decreto. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Oh, Allora, il decreto proroga le concessioni fino al 30 settembre del 2027. Poi c'è una c'è un'eccezione se hai avuto danni o fenomeni di calamità naturale fino al 2028. Ma diciamo, in generale, fino al 30 settembre 2027 i comuni hanno l'obbligo di avviare tassativamente le gare entro il 30 giugno precedente. Entro, possono iniziare anche adesso. Le nuove concessioni avranno una durata da 5 a 20 anni. Che cosa succede ai concessionari uscenti? Sono previsti indennizzi per i concessionari uscenti a carico di quelli subentranti. Non ci sono invece le prelazioni in loro favore. C'è un'ipotesi che il concessionario che già gestisce lo stabilimento avesse un diritto di prelazione. Allora, il valore sarà stabilito sulla base di una perizia asseverata, salvo modifiche, da questo punto di vista saranno pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi 5 anni. E poi i canoni, non c'entra niente, io so che la polemica è, ma i canoni che sono stati tagliati del 4,5% sono canoni in media bassissimi, 3.225 euro, lo Stato incassa poco più di 100 milioni l'anno, ma le gare, la concessione non c'entra niente con il canone, lo Stato poteva aumentare il canone quando vuole. Comunque, un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà stabilire un adeguamento anche dei canoni che in caso di mancata adozione del provvedimento, cioè se il Ministero non lo fa, salgono comunque del 10%. I criteri della gara, e qui si va nella parte ancora più specifica. Allora, ci saranno una gara, una griglia articolata di criteri di gara e alcuni elaborati in modo da assegnare comunque un punteggio premiale agli uscenti o ai piccoli operatori. Per esempio, hai punti se sei stato titolare nei 5 anni precedenti di una concessione come prevalente fonte di reddito per te e per il tuo nucleo familiare, quindi viene premiato chi dalla concessione balneare trae l'unico forma, la principale forma di reddito per sé e per la famiglia. Hai punti se hai un'esperienza tecnica e professionale in attività comparabili. Hai punti se in base al numero di lavoratori che l'offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente, quanto stabilizzi quelli che già ci lavoravano. E poi vieni penalizzato se hai sei plurilicenziatario nel territorio concedente, quindi subisci una penalizzazione per favorire le piccole imprese, quindi evitare lo spettro delle cosiddette multinazionali che comprano decine di stabilimenti. E poi quello che a me fa più sorridere, ma non penso sarà rilevante, la corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali e l'offerta di servizi che valorizzino la specialità del territorio. Anche la cucina e il folklore rientrano tra i criteri di aggiudicazione. Non ho ben capito, cioè se offre le cozze in Puglia e le arselle in Versilia, non ho capito cosa in Emilia, vongole, insomma, mi sembra che l'offerta culinaria degli stabilimenti balneari possa essere anche ampia, cioè non è che non puoi fare il farro, perdi punteggio se offri l'insalata di farro perché non è tipica della tua zona o non lo so, mi sembra un po' folklore questa nota. Comunque non sono contente le sigle sindacali. Sentiamo, intanto ci ha raggiunto in collegamento Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA Confesercenti. Buonasera Rustignoli.
Buonasera a voi.
Allora,
agli
sentiamo anche il suo collega Antonio Capacchione, intervistato dalla nostra Teresa Trillò.
Noi riteniamo che questo provvedimento non soddisfi le aspettative della categoria, così come sono state ingenerate dalle promesse dell'attuale governo, che aveva garantito che non si sarebbe andato a gara, ma soprattutto siamo preoccupati dal contenzioso che potrebbe ingenerarsi, visto che a nostro avviso il diritto europeo non viene applicato così come è stato interpretato dalla Corte di Giustizia, che ha chiarito che il presupposto per l'applicazione della direttiva servizi è la scarsità di risorse. Si può anche discutere e contestare la mappatura del governo, ma a nostro avviso non si può prescindere da questo presupposto che è stato ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia. Quindi riteniamo che questa norma sia insufficiente per tutelare le aziende che noi rappresentiamo e soprattutto per salvaguardare un modello di balneazione attrezzata come quella italiana, fondata soprattutto sulle piccole aziende familiari. La concessione demaniale in Italia è soprattutto, se non esclusivamente, un'occasione di lavoro, e il lavoro va tutelato anche secondo il diritto europeo.
Perché il governo vi aveva promesso che non ci sarebbero state le gare per le concessioni balneari?
Riteniamo che il governo partisse dal presupposto che, essendo una direttiva che riguardava i servizi e non le concessioni di beni, non si dovesse applicare. Poi è intervenuto naturalmente la sentenza della Corte di Giustizia, che ha chiarito che si applica alle concessioni demaniali marittime a condizione appunto che ci sia il presupposto della scarsità di risorse, cioè dell'impossibilità del rilascio di nuove concessioni demaniali, perché più concorrenza per il diritto europeo non è confiscare le aziende attualmente operanti, più concorrenza significa più aziende e quindi il rilascio di nuove concessioni.
Allora, io devo dire che dentro il decreto ci sono anche, insomma, di là della battuta su qualcuno mi scrive Altuiga, panico Altuiga, non potranno più servire ostriche e champagne, vabbè, o caviale, non so se quello sarà un criterio, ma ci sono invece anche altri criteri che a me convincono molto, oltre a quello di tutelare le piccole imprese, conduzione familiare, l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione, la qualità e i servizi offerti all'utenza portatore, portatrice di disabilità, e quindi l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale anche da parte delle persone con disabilità, tutto questo farà parte del punteggio. Io ho capito cosa dice Capacchione, ci avevamo detto che l'avrebbero fatta solo quando la risorsa è rara. Vabbè, il governo ha fatto la mappatura che metteva dentro tutto, anche Marghera e quant'altro, gli scogli, però insomma c'era una procedura di infrazione. Cos'è che vi ha più deluso, Rustignoli? Perché a me sembra che, insomma, dare dei punteggi a chi ne trae unica fonte di reddito e penalizzare i plurilicenziatari, quindi evitare che, cioè, penalizzare come punteggio, insomma, mi sembra anche che vada nella direzione delle vostre richieste.
Ma guardi, al di là dell'intervento di Capacchione, che condivido pienamente, la questione secondaria ma comunque fondamentale è il modo in cui è stato declinato l'indennizzo, un tema che per noi è assolutamente di fondamentale importanza. Come lei ha ben detto nella sua introduzione, l'indennizzo sostanzialmente è stato mortificato, perché oggi vediamo queste imprese e queste famiglie che non gli viene riconosciuto l'investimento e il lavoro che hanno fatto in tanti anni. Quando noi trattiamo l'indennizzo inteso come il residuo dei beni non ammortizzati, vuol dire il nulla, una foglia di fico. Quindi non ci sentiamo, diciamo, assolutamente tutelati da questo decreto, che certamente ha una funzione importante, che è quella di chiudere l'infrazione verso la Commissione europea, ma che però non tiene assolutamente in considerazione dei diritti che queste imprese hanno maturato negli anni. Lo dobbiamo ricordare velocemente: imprese che hanno investito con un regime legislativo completamente diverso, che riconosceva il diritto di insistenza. Su quel principio si è costruito il sistema turistico balneare italiano. Allora oggi le regole possono cambiare, ma però la politica ha il dovere di traghettare questo percorso affinché la piccola
mi scusi, Rustignoli, io non capisco una cosa, ma non la capisco nel senso non retorico. Cioè, poniamo che io abbia fatto un investimento di 100.000 euro e il decreto dice deve essere dopo una perizia asseverata, vabbè, deve essere indennizzata la parte che tu non hai ancora ammortizzato. Poniamo che questo investimento di 100.000 euro, non so, possa essere stato per nuove cabine, non lo so, oppure per una nuova area giochi, per la piscina, per il ristorante, quello che vuoi. Io riesco attraverso la perizia a dimostrare che sono stato sono riuscito, diciamo, a coprire 70.000 o 60.000 euro su 100.000 e gli altri 40.000 vengono indennizzati, no?
Ma il tema è simile, cioè nel senso che chiaramente anche senza la perizia, ma semplicemente dal bilancio si capisce quello che è la parte ammortizzata o no. Allora qui dobbiamo dire due cose: non c'è un cenno sull'avviamento commerciale, cioè io ho creato un'impresa, ho creato un indotto in un territorio su quella concessione, lei viene, subentra perché presenta un progetto migliore del mio, va benissimo, però a me non è riconosciuto un euro sull'avviamento. Questo è alla base di qualsiasi principio, questo deve essere riconosciuto. E aggiungo, io anche quando fiscalmente ho ammortizzato un bene, ma quel bene continua ad avere un valore, perché non mi deve essere riconosciuto? Da perizia asseverata non parliamo di valori di mercato, parliamo di valori da perizia, cioè un perito nominato dall'ente concedente viene e dice tre voci, molto semplice: manufatto, attrezzatura e avviamento commerciale. Perché l'imprenditore... Beh,
scusi, ma se l'avviamento è stato fatto, visto che spesso sono una gestione familiare, è stato fatto due generazioni fa, come faccio a stabilire io? Cioè, un conto è l'investimento effettuato e non ancora ammortizzato, perché io magari 5 anni fa ho cambiato la piscina, ho messo l'aria condizionata al ristorante, non lo so. Quello va bene, se è tutto fatturato e non è fatto in nero, hai facilità a dimostrarlo. Ma certo, l'avviamento su storie, diciamo, di così lunga data non diventa impossibile?
No, è assolutamente reale. È la cosa più semplice da andare a parametrare, perché l'avviamento è proprio un dato fiscale. Quindi è dato da che cosa? Dal fatturato che io ho maturato negli ultimi 3 o 5 anni o nelle modalità di calcolo che si va a scegliere, che come lei sa sono e possono essere diverse. E questo a prescindere, guardi, anche col governo Draghi, col governo tecnico, nella discussione il governo Draghi ci aveva riconosciuto l'avviamento. Quindi,
cioè, meglio Draghi dire a Meloni, scusi.
Ma è chiaro che noi contiamo che in sede di conversione ci siano aggiustamenti tecnici doverosi, ma anche sistemare queste cose che sono ovviamente alla base di un percorso.
Sì, a me resta sempre un dubbio, poi adesso ne riparleremo se dovesse esservi di nuovo una modifica, perché siccome in economia io non vado a rilevare la sua attività se tra bando di gara, remunerazione degli investimenti, rischio, se lei la gestisce molto bene e c'è un bando di gara, io non metto dei soldi se non ritengo che la sua attività abbia dei grandi margini rispetto ai suoi. Altra cosa è se invece ritengo che quell'attività sia gestita male, gestita insomma, con grande possibilità di crescita. Questo però fa parte del mercato, vale per qualunque licenza, vale anche per un ristorante, per un negozio di alimentari, un negozio di abbigliamento. Io lo rilevo perché ritengo che possa essere sfruttato meglio, se no non vado a pagare per non guadagnare. Comunque, ho capito il suo punto sull'avviamento, grazie anche al presidente di FIBA Confesercenti Maurizio Rostignoli. Non so se torneremo a parlarne, così a naso sembrerebbe chiusa, poi vedremo se in fase di conversione vi saranno modifiche importanti o modifiche più marginali. Noi ci sentiamo domani da Cernobbio in diretta per la puntata di Focus Economia. Non vi sarà la poco invidiabile classifica perché abbiamo numerosi ospiti, quella tornerà venerdì prossimo.